credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando il volume Io, sediario pontificio, di Massimo Sansolini, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Ma che cos'è un sediario pontificio? Angela Ambrogetti l'ha chiesto all'autore, che ricopre questa carica dal 1964.
Sediario pontificio, la parola stessa, esprime velatamente, un po' per le persone che non sono addette o che non conoscono questa Roma meravigliosa, incredibile, è la persona addetta al trasporto della sedia gestatoria. La sedia gestatoria era quella poltrona che veniva portata da 12 persone e sulla quale sedeva il Papa durante le cerimonie più importanti. Esistevano due tipi di sedia gestatoria, una con 12 persone che la sollevavano e un'altra con 8 persone per gli ambienti più piccoli.
Ecco, però oggi la sedia gestatoria non la vediamo più, ormai non la vediamo più, dai tempi di Giovanni Paolo I, è stato l'ultimo, se non sbaglio, ad usarla. Ecco, e quindi oggi l'incarico di un sediario qual è?
Guardi, a parte l'idea che forse un giorno potrà venire usata di nuovo, non sono il solo ad auspicarla, per una ragione: che la sedia gestatoria dava a tutti particolarmente la possibilità di vedere il Papa, per cui c'era questo senso di, direi, sedia ostentoria, faceva vedere il vicario di Cristo a tutti i fedeli. Ecco, adesso le nostre mansioni sono le stesse di un tempo, tolta la sedia gestatoria appunto. Noi abbiamo una sala nella prima delle sale dell'appartamento ufficiale di Sua Santità.
La sala, per spiegare, quello al secondo piano, nella seconda loggia
nella
del Palazzo
seconda
Apostolico.
Loggia è la sala attraverso la quale, dopo la Clementina, passano ed entrano le persone che sono dirette alla udienza con il Papa. Queste persone giornalmente sono alcuni collaboratori, poi i visitatori per udienze particolari, fino alle udienze ai capi di Stato, ai regnanti, agli ambasciatori e alle personalità del mondo.
Quindi siete voi che date il benvenuto a casa del Papa, diciamo, agli ospiti, un
sì,
po' così.
Sì, soltanto che noi in forma privata, quando le persone sono poche, quando le persone sono rappresentative, come ho detto, della loro funzione politica o mondiale, allora si forma un vero e proprio corteo. Noi apriamo questo corteo, poi ci sono gli addetti di anticamera, poi ci sono i gentiluomini di Sua Santità.
È un mondo tutto da conoscere, molto preciso, e con una storia molto bella, perché ognuno di questi gruppi che lei ha enunciato ha una sua storia.
Indubbiamente, e dirò che con la Pontificalis Domus di Sua Santità Paolo VI venne modificata quella che era l'antica famiglia pontificia, la corte pontificia, cioè un sinonimo che vuole indicare il gruppo delle persone laiche che collaboravano con il Papa e collaborano oggi, perché si è trasformata ma non è stata annullata. E oltre alla famiglia pontificia esiste anche la cappella pontificia, che è l'insieme degli ecclesiastici addetti all'anticamera.
E questo è interessantissimo, ma di tutte queste cose e di molte di più che cercheremo di raccontare, lei parla nel libro Io sediario pontificio, che è una seconda parte però già di un libro che già è stato scritto e che si dedica, questa seconda parte, a due momenti particolari, ai funerali di Giovanni Paolo II e all'attuale momento delle udienze generali in cui lei in particolare si occupa dei malati che sono in udienza da Benedetto XVI. Allora, cominciamo proprio con quel momento unico, almeno per noi che abbiamo vissuto fondamentalmente questo, del funerale del commiato di Giovanni Paolo II dal Palazzo Apostolico. È stato un po' il vostro modo di dire arrivederci, di dire addio a questo pontefice. Lei non era la prima esperienza, però ha dovuto un po' istruire i giovani.
Ho avuto l'onore e anche il dolore di portare la bara di Sua Santità Paolo VI, Sua Santità Giovanni Paolo I, Sua Santità Giovanni Paolo II e anche l'urna di Giovanni XXIII alla beatificazione.
Bellissimo anche questo. Ecco, sì. I giovani, no? Molti degli altri sediari più giovani hanno praticamente conosciuto solo Giovanni Paolo II, almeno in servizio, quindi è stato il Papa per loro. Come avete, proprio emotivamente, oltre che praticamente, perché è un lavoro molto preciso, vissuto questo?
Guardi, le due ore più lunghe di tutto il periodo che è stato preparazione a questi funerali, sono state le tre ore che hanno preceduto il trasporto della salma. La salma è stata trasportata prima a Vista e poi dopo è stata trasportata la bara. Però la bara è stata trasportata dalla basilica alla cerimonia e al contrario, alla piazza. Mentre con la salma a Vista siamo scesi dalla sala Clementina, dove il Papa era esposto, preceduti dai cardinali e dall'intero collegio cardinalizio, e poi siamo usciti in piazza. E sia l'una che l'altra realtà sono state due tra le più brutte, tristi e direi dolorose esperienze della vita mia, come di un sediario pontificio, come di tutti i sediari pontifici senz'altro che sono stati nella loro storia. Penso che sia il momento più triste, perché si ha coscienza che il Papa è morto. Il Papa è morto, la persona sacra alla quale si è dedicata una vita, e creda che si sente un dolore che va oltre il rapporto religioso, ma un dolore come se fosse una persona di casa.
Perché in fondo lo siete, persone
sì,
di casa.
Sì, noi sappiamo tutto del Papa, un suo movimento ci rivela situazioni, preoccupazioni o gioie profonde. Noi da una piccola mossa riusciamo, perché siamo le persone più intime nell'appartamento di Sua Santità, esclusi alcuni collaboratori diretti che ogni giorno sono a contatto col Padre, con Sua
col
Santità.
Santa Padre. Sì. Quindi è stato quello un po' il momento in cui lei si è reso conto che Giovanni Paolo II non c'era più.
Sì, guardi, non è che tutti i giorni che noi viviamo in Vaticano, però il contatto col Vaticano è stato, come per gli altri papi, è stato una cosa, direi, non da bollettino medico, non da orari ben precisi, ma un'ansia fatta di telefonate, di scambi, di sensazioni, perché poi a noi noi possiamo accedere a vedere, a contattare la situazione attimo per attimo, per cui dove è stato possibile noi siamo vicini, siamo stati vicini al Santo Padre fino all'ultimo.
Lei adesso è vicino a un gruppo molto particolare di persone, e cioè sono gli ammalati che sono presenti alle udienze del mercoledì. Noi un po' abbiamo tutti quanti negli occhi le immagini delle grandi assemblee dell'udienza generale, sia nell'aula Paolo VI sia in piazza San Pietro. C'è sempre un gruppetto particolare che in genere il Papa saluta anche in maniera particolare, che è il gruppo degli ammalati. Ecco, questa è stata quasi una vocazione, una maturazione della sua vita.
Guardi, forse, non so, mi viene dato spesso, direi, quando io sono presente, mi viene dato l'incarico di assistere i malati. E vede, signor Ambrogetti, spesso sono 20-30 carrozzine, ma alle volte sono state anche 200 e anche di più. E questo è meraviglioso. I malati non vengono a chiedere la grazia, i malati vengono a chiedere conforto, conforto visivo, un conforto che riempie il loro animo. Poi, se vedono più il Papa da vicino o lo vedono più lontano, l'essenziale è che loro vedano. Vede, una volta mi espressi, il serpente di bronzo famoso della Bibbia. Nella figura del Papa è la salvezza umana e solamente, non solo umana, ma anche religiosa. Il Papa è tutto.
E vivere appunto vicino a loro è stata anche una maturazione per la sua vita, perché noi pensiamo che un sediario pontificio abbia una vita un po', come posso dire, asettica magari, no? Lontano dalle brutture della realtà quotidiana, e invece non è così. Lei
Assolutamente.
ha fatto moltissime cose e fa tuttora moltissime cose molto
Certo,
concrete.
vede, sono molte cose anche fuori ambiente, però particolarmente con i malati, forse anche una mia tendenza, in questo volume io narro di una improvvisa chiamata, direi, a questa spiritualità, alla spiritualità di questo momento. Ero insieme a un gruppo di malati, di persone in carrozzina, da noi il termine malati non si usa, e persone in carrozzina e con impossibilità di muoversi, di deambulazione. Ed eravamo insieme ad una celebrazione eucaristica, al Vangelo. Fui l'unico ad alzarmi per segnarmi con le croci, e al momento della consacrazione mi inginocchiai e mi resi conto che era l'unico che poteva fare questi movimenti. Ricevetti la comunione a sedere anch'io. Da quel momento io mutai nell'animo e nel modo di accogliere i malati. Adesso ogni mercoledì io sono con loro, ma uno di loro. Io ho ringraziato il Signore che si è fatto uomo e che mi ha fatto in quel momento malato mentalmente, malato
Ma
nell'animo, spiritualmente,
vicino col
ecco, e mi
cuore.
ha fatto questa grazia perché io posso servirle meglio.
Ci sono tanti momenti, penso oramai di un pontificato che dura da 7 anni, quindi insomma oramai ci sono già da raccontare molte cose. C'è un aneddoto, un momento particolare, anche direi no, piacevole, divertente, leggero di questo, dei tanti incontri del Papa con la gente o anche con i capi di Stato?
Sì, questo Papa, guardi, io credo che sia una figura meravigliosa che va conosciuta con delicatezza. Ma questo Papa è un Papa forte, è un Papa sacerdote prima di ogni cosa. Questo Papa è un teologo, profondo teologo, come raramente forse può accadere oggi. Ciò che mi colpisce di questo Papa è che ogni volta, e particolarmente anche nella piazza San Pietro, al termine dell'udienza, il Papa si avvicina con la sua auto bianca in piedi su di questa. E io preparo qualche malato, qualche volta direi non raccapricciante, ma con i segni della malattia piuttosto marcati, sia nel viso, sia
Nel
tra i
corpo.
capelli, sia tra le mani. Ebbene, questo Papa bacia ognuno, bacia come se fosse una reliquia, bacia la sua sofferenza, bacia la sua santità. E questa è una cosa veramente grande che non mi aspettavo da una persona come lui, che sembra essere solamente spirituale e di una paternità che veramente è da vedere, da considerare visivamente.
Posso fare una domanda, poi si può anche non rispondere. C'è una cosa molto particolare per noi che vediamo l'udienza generale, la passione che ha il pontefice per portare dei copricapi e dei cappelli. È vero, l'abbiamo visto anche in Messico col
Sì,
sombrero.
sì.
Li porta con serenità.
Dirò che quale papà non si è messo in testa qualcosa che il figlio gli ha porto con dolcezza. Noi vediamo che ogni genitore fa questo, e lui è un genitore per eccellenza. Poi ricordiamo che la sua nascita in quella terra meravigliosa che è la Baviera, dà un carattere a chi ha avuto la fortuna di nascere in quel posto. E io ho parecchie amicizie e direi che sono di un'umanità e di tendenza al sorriso continua, pur essendo persone di profondo pensiero. Basta vedere i monumenti della Baviera, le chiese, i palazzi, per capire che direi non come, ma è molto vicina al nostro modo di sentire.
Allora, ci sono ancora tantissime cose da dire, ma è bene leggerle nel libro Io, Sediario Pontificio di Massimo Sansolini, I funerali di Giovanni Paolo II, l'ho portato nel mio cuore, bello questo sottotitolo, e l'incontro coi malati nelle udienze dei papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. L'editore del libro è la Libreria Editrice Vaticana. Per concludere posso solo dire che ci sono dentro delle foto bellissime con dei momenti particolari della vita di Massimo Sansolini, che quindi io saluto e ringrazio.
Grazie.
Ed ora parliamo di geometria, ma lo facciamo in una maniera molto particolare, con un volume che si intitola Le linee del tempo, edito da Colombo Editore, ed è con noi l'autore appunto del volume, il dottor Mario Riva. Buongiorno, benvenuto.
Grazie mille, grazie a lei per l'invito.
Dicevamo geometria, ma geometria in senso veramente molto molto particolare, perché non è, come dire, non sono disegni astratti né tantomeno moderni, ma antichissimi, che si perdono veramente nella notte dei tempi.
Perché le geometrie più vecchie sono state datate 164.000 anni fa e sono state trovate nelle Blombos Cave in Sudafrica. Erano due tavolette di ocra con delle incisioni geometriche. L'uomo del passato era abituato a fare queste linee, tracciare queste linee, quando ritornava a casa dalla caccia per, penso, rilassarsi un po'. Ma quello che ho trovato io è una cosa molto importante, perché finora io non ho mai visto in nessuna parte del mondo, avendo visitato 120 paesi, una cosa simile. Sono delle sculture zoomorfe e antropomorfe di differenti dimensioni e peso, che riportano geometrie molto più calcate rispetto a quelle precedenti. Infatti troviamo delle parallele, dei rombi, dei triangoli isosceli, dei triangoli rettangoli e così via. Queste sculture, come dicevo prima, partono da un peso di 100 grammi fino ad arrivare a 50 kg. Quindi sono molto differenziate e rappresentano facce di animali, di felini, eccetera eccetera.
E dove li ha trovati? Le diceva,
li ho trovati in Lombardia, in una zona appunto dove si ritiene che vivessero lì, perché queste geometrie qui, come ripeto, sono eccezionali dal punto di vista disegno, perfezione. Cioè la natura non può aver fatto queste cose, perché in una scultura che ho a casa io di un felino tridimensionale, addirittura usavano la tridimensionalità anche allora, ne ho contate ben 300 di queste righe geometriche. Quindi è un'esagerazione.
Queste risalgono a che periodo più o meno?
Ma io penso che siano intorno ai 50.000 anni fa, perché in genere le sculture si differenziano in due tipi storici della preistoria: la paleolitico inferiore, quindi paleolitico, pietra vecchia, quindi sbozzata, non curata, dava sì l'idea di quello che volevano rappresentare, e il neolitico, dove si era inventata la pulitura della pietra, quindi perfezione totale. Cosa riuscivano a fare questi nostri uomini senza gli strumenti attuali è una cosa eccezionale. Quindi neolitico, pietra nuova. Queste sculture che ho a casa io sono delle sculture che, dato intorno ai 50.000 anni, perché il neolitico è più perfetto. Queste hanno sì delle piccole imperfezioni che non avevano raggiunto questo livello. E questo è supportato dal fatto anche dal numero di veneri che ho trovato. Le venere sono queste figurine rappresentanti donne con grandi seni o con grande natica, che avevano sempre una punta per appunto mettere nel terreno quando si era seminato, perché portavano fertilità. Le più vecchie venere trovate finora sono quelle di Berekat Ram nel Golan, dagli israeliani. Infatti io recentemente ho mandato il CD del mio libro in inglese, perché il mio libro l'ho tradotto in inglese e spagnolo, appunto all'università dove c'è questo archeologo, che ha trovato questo qui. Gli ho detto: per favore, confrontalo con le mie, so che le mie più o meno, prendendo come base Willendorf, la Venere di Willendorf, saranno dai 35-50 mila anni, anche questa è la datazione.
Com'è nata in lei questa passione appunto per la geologia, possiamo dire così?
Antropologia.
Che geologia.
Ma è nata, infatti lo spiegavo settimana scorsa quando ho fatto l'inaugurazione nella galleria a Lecco, è nata per colpa delle meteoriti. Io sono stato 3 anni, 2005-2006-2007, con un professore di fisica dell'Università di Bologna a ricercare meteoriti. E percorrevamo circa 100-150 km al giorno a zigzag a 20 all'ora, perché è così che si trovano le meteoriti. E stranamente sono capitato forse sul sentiero dove i primi uomini, parlo di 1.200.000 anni fa, percorrevano per recarsi nel continente nostro o per andare in Medio Oriente e poi Estremo Oriente. Perché avendo trovato questi primi utensili litici, nel 2006-2007 ho fatto delle ricerche in Francia e in Spagna, visitando tutti questi posti, e mi sono reso conto a Tapuerca, che è in provincia di Burgos in Spagna, che hanno trovato dei resti di uomo di 1.200.000 anni fa, e nel museo ci sono esattamente gli stessi utensili che trovavo io lungo il percorso quando andavo a cercare le meteoriti. E da lì è nata. Io sono un tipo che quando trovo qualche cosa comincio a comprare 50 libri, leggo, studio, eccetera, eccetera, faccio ricerche, e sono andato avanti fino a quando ho detto: ma perché non butto giù un libro?
Su una cosa, un libro anche fotografico.
Libro fotografico, sì, sono circa 150 fotografie, ma soprattutto ho avuto la fortuna poi di imbattermi in questo settore di sculture zoomorfe e antropomorfe con linee geometriche, perché ho sfruttato un po' l'idea del nostro più grande geologo italiano, che è un mio concittadino, Antonio Stoppani, che diceva: quando andate in montagna, guardate per terra, perché potreste trovare delle cose interessanti, e soprattutto anche perché guardando per terra non vi accorgete che state salendo tanto, perché se guardate in alto vedete la montagna su in alto e uno si stanca già all'inizio, prima di iniziare il percorso. Quindi questa è stata una bellissima scoperta. Ho fatto vedere questo libro anche a un antropologo italiano che insegna all'Università di Bologna, e è rimasto anche lui colpito della particolarità della cosa. Poi dopo nel libro ho messo dentro, da questa parte ho fatto in 3 sezioni, le geometrie e l'arte, perché durante le mie ricerche trovavo delle figure umane o di animali, cani soprattutto, anche di scimmie, fatte dall'uomo in una maniera meravigliosa, dico. E poi l'ultimo capitolo lo dedico agli utensili, perché appunto nel deserto ho trovato delle mazze da difesa fatte in basalto vulcanico del peso di 50-70 kg, infatti ce n'è una che tengo in mano nella fotografia del libro, che servivano all'uomo per difendersi.
Quindi bisogna avere gli occhi aperti e guardare appunto
ci deve essere uno sviluppo sul sasso, che io giudico in questo modo: la natura fa delle bellissime cose, fa delle bellissime curve, ma le curve che fa l'uomo o che ha fatto l'uomo non può fare la natura. Questo è il mio principio.
Infatti, e su questo riconosce appunto
per quello che riesco. Tutto qua.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori allora il titolo del suo volume, che è Le linee del tempo.
Il tempo, l'uomo preistorico, la geometria, arte e gli utensili.
Grazie allora al dottor Mario Riva di essere stato in nostra compagnia e di averci presentato appunto questo suo volume.
Grazie mille.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.